Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Blast e Dio vi benedica. Grazie Gesù. Oggi studieremo un po' di astronomia. Cose interessanti, le stelle, gli astri del cielo, il messaggio che il Signore ha per noi nelle stelle, perché già dall'antichità le persone hanno studiato queste cose trovandole molto misteriose. Quindi volevamo sapere cosa dice la Bibbia al riguardo. E studieremo tutto questo con l'aiuto del nostro astronomo, fratello Giuseppe.
Dove l'applauso?
Bravo!
Grazie, grazie.
Non sapevo che voi anche dell'applauso.
Non offendete la mia umiltà, per favore. Allora, non sapevo di essere astronomo.
Ma neanche io sapevo che sei astronomo.
Stamattina credo che dovrò esserlo, perché il diavolo usa così tanto l'astrologia, capito, oroscopo, eccetera,
sì,
dobbiamo un pochettino vedere un po', perché tutto quello che il diavolo usa, siccome il diavolo non ha creato niente, allora si usa l'astrologia, vuol dire che da qualche parte questa astrologia l'avrà presa, no?
Mm-hmm.
E guarda caso, dove l'ha presa? Da Dio. Cioè non è che lui usando l'astrologia, lui l'ha creata. Chi è che l'ha creata?
È Dio,
quindi
tutte
il diavolo,
le cose belle è Dio che ha creato, e viene il diavolo dopo e contamina tutto.
La bomba atomica, chi l'ha creata? Le parti le ha create Dio, il diavolo le ha solo messe insieme, va bene? Le parti, gli atomi, va bene?
Sì.
Quindi dietro ogni cosa che il diavolo fa c'è sempre una rapina. Andiamo, sorellina?
Sì, cominciamo il nostro studio di astronomia. Il Signore Dio a volte si serve del firmamento e delle stelle, dei cieli, come segni, per parlarci e mostrarci cose a venire. Matteo 2, versi 1 e 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei maghi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Matteo 16, verso 3. «E la mattina dite: oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli?» Luca 21, 25. «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde». Dio usa le stelle per richiamare la nostra attenzione su quello che sta avvenendo. Luca 23, 45 e 46. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squanciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo mio spirito». Detto questo, spirò. Dio usa gli astri per aiutarci e combatte a nostro favore. Giudici 5, verso 20. Dai cieli si combatté. Gli astri nel loro corso combatterono contro Sisera. Giosuè 10, verso 11. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Betoron, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada.
Thank you.
Dio usa gli astri per esaltare il suo nome. Salmo 148, verso 3. Lodatelo, sole e luna, lodatelo voi tutte, stelle lucenti. Dio scrive il suo patto con noi nel cielo. Genesi 9, 13. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno per patto fra me e la terra. Dio ha dato un nome a tutti gli astri del cielo. Isaia 40, verso 26. Levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome. Che bella la creazione di Dio! E oggi vogliamo proprio sapere qual è il messaggio che il Signore ha messo nelle stelle per noi. E lo so che tu, Giuseppe, hai fatto questo studio, hai ricevuto questo messaggio da parte di fratello Daniele, che ti ha chiesto di studiare il video di questo signore Penna, lo abbiamo fatto ieri, per combattere le bugie che lui sta dicendo contro Dio. E lui usa proprio gli astri, le stelle del cielo, per parlare contro Dio, per dimostrare le sue idee e le sue teorie. Però infatti le stelle e gli astri del cielo mostrano che la Bibbia è vera, il messaggio di Dio è vero e Gesù è venuto per salvare tutti noi. E puoi spiegare un po' meglio?
Gloria al Signore, gloria a Dio. Sì, non avevo affatto in programma di mettermi a insegnare astronomia, però e sono incappato in queste bugie del diavolo e mi sono arrabbiato. C'è stato questo fratello dolcissimo che mi ha mandato questo video e mi ha detto se potevo dare delle risposte e Gesù mi ha detto, questo fratello l'ho mandato io, mi ha detto, e quindi devi dare un messaggio qui. E allora mi sono alzato le maniche e tempo fa, Signore, infatti anni fa abbiamo mostrato che il Vangelo era scritto nei cieli, molti hanno scritto di questo e anche tante cose false, insomma, chi le interpreta in un modo, chi le interpreta in un altro, un po' come sai interpretare la Bibbia alla Testimone di Geova, alla Mormonica, alla Settaria, alla Cattolica, alla Protestante, no? Interpreta la Bibbia secondo lo Spirito Santo. Quindi anche il Vangelo nei cieli è interpretato dal diavolo all'incontrario contro Dio, capisci? Come fanno i satanisti? E abbiamo parlato ieri di questi satanisti camuffati di atei che leggono la Bibbia però cercano solo quelle scritture che possono storcere contro Dio. E allora qui entriamo noi, grazie al discernimento dello Spirito Santo, tutti quelli di noi che nel mondo, i figli di Dio, tutto. Quando dico noi non dico solo io e te, dico i figli di Dio. In generale entriamo noi, figli di Dio, col dono di discernimento e discerniamo quello che la Bibbia veramente dice, va bene?
Sì.
E allora ho dato una spolverata alle mie ricerche di astronomia e ho messo insieme questo messaggio. E allora, sai, bisogna spolverare, siamo come archeologi, in certo senso, dobbiamo scoprire il reperto vero dal reperto falso.
Amen,
no?
Amen.
Quindi scoprire diciamo la parte dell'astronomia che è scienza, astronomia è una scienza, ok? E separare dall'astrologia che è l'interpretazione satanica, quindi l'oroscopo, eccetera. Allora questi qui che hanno fatto questi video, capito? Siccome i diavoli sono tutti presi dal panico, perché hanno ultimamente si parla del Vangelo nei cieli, il diavolo è completamente preso dal panico, dice questo prova Gesù Cristo, allora il diavolo corre ai ripari. E hanno montato la bugia che Gesù ha copiato le stelle, che Gesù ha copiato l'astrologia, Gesù ha copiato l'oroscopo, tutte queste cretinaggini. Ti pare che Gesù va a morire sul Calvario per copiare un oroscopo? cretinate, no?
Sì, è vero.
E allora ho detto, vabbè, alziamoci le maniche e Dio benedica suo fratello che mi ha provocato. E ho messo insieme questo piccolo studio che volevo dare ieri, ma per ovvi motivi non l'abbiamo dato, che già abbiamo fatto le
allora,
3 ore.
La prima cosa è che c'è una differenza tra l'astronomia, che è una scienza, e l'astrologia, che è una bugia inventata dal diavolo.
Sì.
Che
è l'astronomia interpretata da Satana.
Okay.
L'astrologia,
sì.
Oroscopo,
e questi
sai,
oroscopi giornalieri, queste cose sono astrologia
sono,
mentirosa.
Sono cretinate scientifiche, cioè imbecillità messa su carta, capito? Cioè, certo, il diavolo può usarlo, un gatto nero attraverso la strada, un gatto nero e ti capita una maledizione, cioè se ci credi, certo, anche senza gatto nero.
Sì.
Però il diavolo può usare il gatto nero perché tu ci credi,
sì.
Va bene? E come ci sono questi stregoni che mandano maledizioni destra e sinistra e arrivano perché la gente ci crede, oppure non è protetta dall'ubbidienza al Vangelo. Cosa mi protegge? Io sono 40 anni che predico il Vangelo, perché le maledizioni non mi sono ancora arrivate? Ma parecchie me ne sono state mandate, capito? Anche ieri sera c'è cioè mio figlio che è stato male, ha ricevuto una. Ieri si è ferito Paul, piccolo Paolo, e tutta una spina nel piede, e gonfiata la spina dentro nel piede, non usciva, 2 spine sono entrate, ho cercato di farglielo uscire con uno spill, abbiamo cercato, usciva sangue, lui piangeva, e la spina pezzettino è rimasto dentro, e allora è andata, poi si è calmata, è andata a dormire, si è svegliato, io ieri sera... erano 2 del mattino, sto per andare a dormire, ho finito di lavorare alle 2, e quando vado a dormire, proprio quando sto per andare, mia moglie esce dalla stanza e dice, vieni perché c'è Paolo, che ha... ed è lì che piangeva, il piede gli faceva male, allora abbiamo pregato di nuovo, niente, il piede era gonfiato, 2 del mattino, sabato, 2 del mattino, sabato sera. E allora normalmente cosa fa? Si va all'ospedale in questi casi, no? Ci danno un'iniezione, gli tolgono il dolore, e lui gridava per il dolore. Insomma, abbiamo pregato mezz'oretta, niente. E praticamente quello che sto dicendo è che tutti questi diavoli che io sto attaccando in questo video di penna che attacco a Dio, io sono entrato nel suo territorio con la spada alla parola per combatterlo ieri, no? Ed e poi ci sono altri fratelli che ci hanno scritto che ci siamo entrati anche in quel territorio lì per aiutare il diavolo, essendo fastidio, gli sto mandando maledizioni in 2 nazioni diverse. Questi fratelli sono, insomma, si è mostrato che erano i demoni di questi fratelli che venivano attaccati, i demoni che in queste 2 nazioni che noi stiamo cercando di difendere, aiutare questi fratelli, rompere le maledizioni, che questi demoni attaccano me. Quindi tutta la notte lì, ieri sera, quindi ero lì ancora alle 3 del mattino e sto bambino continuava a piangere. E mia moglie si è addormentata, non ce l'ha fatta più. E allora io ero lì seduto sul letto col piede del bambino sulle mie ginocchia e sai, i pensieri arrivano, e non hai la fede, andare all'ospedale, perché può essere infezione, può essere tetano, può essere questo, quell'altro, il diavolo ti può prendere la responsabilità che il bambino non guarisce.
Sì.
E sono andato proprio, allora ho pregato doppio cuore, doppio. E Gesù mi ha detto, hai bisogno del dono della pazienza. E allora mi sono messo a pregare con pazienza, A questo punto sono svegliato completamente, che ero un po' stanco. E nel mezzo della notte a pregare per sto piede. E ho pregato con tutto il cuore, con tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza, e tenendo fuori dalla mia mente il dubbio del diavolo, che diceva, ma insomma, ogni tanto è andare all'ospedale, ogni tanto. E ho pregato con tutto il cuore, forte, in lingue, in italiano, in inglese. E dopo ho chiesto a Paolo, come ti senti Paolo? Fa un pochettino meglio. Ed il diavolo cominciava a allontanarsi, ci ha avuto più di un'ora. E il Signore mi ha detto, sono i demoni di questi che attaccano questi fratelli, che tu stai cercando di difendere, di spezzare le loro maledizioni, che attaccano te adesso, capisci? È come quella sorella che ha pregato gli ammalati, e il diavolo l'ha attaccata, no? Ti ricordi quella sorella che mi ha detto, ha mandato un'email? Infatti quando tu entri nel territorio del diavolo, il diavolo ti attacca, va bene? Ti ricordi quella sorella?
La sorella Rossella?
Credo.
che ha detto che lei pregava e evangelizzava le persone e il diavolo l'ha attaccata, sì. E, la domenica scorsa abbiamo pregato per lei, aveva una ciste che le faceva male.
Sì. E il diavolo cosa fa? Ha attaccato lei perché l'ha attaccato con la ciste perché stava evangelizzando.
Sì,
no?
Sì, sì.
E poi adesso Gesù l'ha guarita. Però.
Amen.
Ok.
Adesso è guarita, sì.
Ci ha dato una testimonianza.
Insomma, poi vi faccio sentire la sua testimonianza audio. Beh, sì.
Ce l'hai?
Sì.
Insomma, poche parole. E allora, sai, i bambini dormono sopra il mio letto, io ho un letto doppio,
uh-huh.
E con mia moglie,
letto
e poi,
Castello,
c'è,
sì.
E poi c'è il bambino a fianco nostro, John, di 5 anni, siamo in 3, insomma. E sopra c'è un castello,
uh-huh.
Un letto castello con altri 2 bambini, insomma, siamo comunque alla foto, sai, quello con l'ombrello. E quindi John, Paul che dormiva sopra, è sceso sotto e l'ho fatto dormire insieme a noi. E mia moglie dice, ma che facciamo qui? Praticamente siamo in 4. E dobbiamo farcela, perché ha bisogno del conforto, voglio tenere la mano tutta la notte su di lui. Ma poi Paul si è addormentato. E nel mezzo della notte Paul si è alzato verso le 4, le 5 e è andato sul suo letto.
Grazie Gesù.
Quindi ho capito che stava migliorando.
Amen,
insomma,
amen.
Stamattina si è svegliato Paul, un po' di gonfiore, però nessun dolore.
Amen, amen.
Quindi a volte, fratelli, bisogna armarsi col dono della preghiera di pazienza, tenere fuori dalla mente, dal cuore, i dubbi mm-hmm, del diavolo, mm-hmm. Va bene?
Sì, e quello è un punto principale, di pregare per il dono della pazienza, perché lo so, quando preghiamo sempre vogliamo risultati subito, vedere i miracoli subito. Però con pazienza, combattendo, il diavolo se ne va.
Sì, siamo un po' viziati, perché uh-huh. Vediamo guarigioni istantanee, e è comoda la vita, uh-huh. Sempre così, no? Ma ci sono casi invece che Gesù ha pregato tutta la notte prima di scendere a nominare 12 discepoli.
Sì.
Paolo ha detto, io con lunghi digiuni, con preghiere, quindi non è sempre comoda la vita.
È vero.
Va bene, in Daniele capitolo 9-10, Daniele prega e è dovuto aspettare più di 21 giorni per la risposta dell'angelo. Allora, dove eravamo, Angela?
Eravamo nelle stelle.
Ok. Allora, parlavamo che, diciamo, la differenza ingannevole tra l'astrologia del diavolo e l'astronomia che glorifica Dio.
Sì.
Ora, naturalmente, se la gente, che qualcuno che dorme in qualche chiesa, dice, oh, questo qui è eresia, tu adesso ti metti a leggere le stelle.
È quello che facciamo adesso, leggiamo le stelle.
Queste scritture che abbiamo citato all'inizio parlano proprio di come Dio usa i segni, le stelle.
Sì,
che
sì.
Il diavolo mica ha inventato le stelle per fare l'astrologia, è Dio che le ha inventate. Così come dice in Isaia 40:26, cosa dice Isaia 40:26? Dice che Dio ha dato un nome a tutti gli astri del cielo, attenzione. Dio ha dato un nome a tutti gli astri, ogni stella c'ha un nome. Va bene, quindi i nomi che hanno le stelle... In diverse lingue, eccetera, sono stati dati da Dio, capisci? Dio ha dato un nome. E allora questi nomi costruiscono una storia, va bene? La storia appunto del Vangelo nei cieli. Ora noi vedremo in questo studio che segue adesso, puoi prestare attenzione e preparate ad essere criticati da certe religioni che loro sono terrorizzati che il diavolo usa l'astrologia. Se il diavolo usa l'astrologia, noi usiamo la Bibbia.
Amen.
Che paura c'è. Ora vedremo in che modo i nomi che Dio ha dato alle stelle e lo glorificano e raccontano la storia del nostro Salvatore, di Gesù, di come meravigliosamente Egli ci salva e del combattimento che infuria tra di noi, cioè tra di noi, Cristo e il Regno di Dio da una parte, contro l'opposizione del diavolo e i suoi demoni dall'altra, mm-hmm. Capisci? E questo è scritto nel cielo. Dio, che conosce tutto il futuro, ha scritto questa profezia nelle stelle, il quarto giorno della sua creazione, e si chiama lo zodiaco, che significa scala. Zodiaco vuol dire scala.
Mm-hmm.
Sono gli scalini che ci portano passo passo, sono 12 scalini, va bene? Ci portano passo passo a conoscere quello che Dio ci vuole dire. Va bene, Amos 3:7, guarda.
Okay.
Infatti Dio vuole rivelarci cosa dice, cosa è il futuro per noi. Leggi Amos 3:7.
Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Che Giovanni 16:13, capito? Dio vuole. Ci sono chiese morte che dicono che l'Apocalisse non la legge perché ti confonde. No, sono loro i confusi. E come Dio la mette nella Bibbia perché non dobbiamo leggerla?
Mm-hmm.
Ci sono chiese morte e stramorte che l'Apocalisse è tutta allegoria, ma stiamo scherzando. Dio non è mica un allegorico, è allegorico per i morti, per i non salvati, per il popolo del diavolo, gente del mondo, ma i figli di Dio non è allegoria l'Apocalisse. Guarda, tutti i nostri fratelli che ci seguono, che di Apocalisse credo quasi nessuno ci capiva niente, appena gliel'abbiamo spiegato adesso capiscono tutto. Sì, perché? Sì, perché sì. Sono figli di Dio, sì. Perché c'è lo Spirito Santo, perché amano Gesù. Ora lo vai a spiegare a una chiesa morta non ci capisce niente, perché? Perché non vogliono capirla, Giovanni 16,13.
Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Ok, perché certe chiese non capiscono le profezie, il Vangelo dei cieli? Perché non c'hanno lo Spirito Santo. Se ce l'hanno, vivono in disobbedienza e quindi lo Spirito Santo gli toglie l'unzione, lo Spirito Santo se n'è andata. Mm-hmm. Così come la Bibbia, anche la verità dello zodiaco è stata contaminata. Bibbia è contaminata dalle false interpretazioni della religione fuori binario. Lo zodiaco nel cielo è stato contaminato, è stato adulterato, è stato usato dal popolo del diavolo per fini malvagi, no? Che sono conosciuti come, ho detto prima, astrologia, quindi stregoneria, chiromanzia, magia, oroscopo, capito?
Sì.
Quindi dobbiamo separare. Ma noi, grazie al dono delle scritture e del discernimento, dico noi, la nostra Chiesa e altri fratelli nel mondo che non ci conoscono neanche,
sì, sì.
Non siamo i padroni delle scritture. È un dono che Dio ha dato a me, alla nostra Chiesa e a chiunque della nostra Chiesa che l'ha ricevuto e altri. Amen. Quindi grazie a questo dono delle scritture e del discernimento che Dio ci dà, che Dio dà a tutte le sue vere chiese, possiamo discernere, possiamo separare la verità di Dio dalle bugie del maligno.
Amen,
e adesso
amen.
Una cosa che faremo proprio quello.
Okay.
Quindi, amati fratellini, Dio ha scritto il Vangelo anche nei cieli, ha usato il firmamento come una pergamena e le stelle come inchiostro, capito? Queste le stelle sono la sua creazione. Dammi una scrittura, Salmo 19, guarda.
Okay.
Allora, dicevo, le stelle, quando è che le ha create Dio? Le ha create nel quarto giorno dalla Genesi, Genesi capitolo 1, il quarto giorno ha creato le stelle. Quindi già nel quarto giorno della creazione, prima che fosse creato l'uomo, già Dio scriveva il Vangelo, la caduta di Adamo ed Eva, il perdono di Cristo, la morte, era già scritto. Perché? Perché? Perché Dio è Dio. E questo che i poveri satanisti non riescono a concepire, com'è che? Perché Lui è Dio e voi no. Va bene?
Sì.
Salmo 19, dal verso 1, i cieli raccontano
la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani.
Capito? Il cielo racconta, il firmamento annunzia.
Alleluia.
Se non siamo ciechi, va bene?
Amen.
2.
Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra.
Alleluia.
Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode.
Ma non si ode, ma?
Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo.
Attraverso di chi?
Di Gesù, della
attraverso
parola.
Attraverso di noi.
Ah!
Attraverso di te, in questo momento, Gesù in te.
Amen.
4.
Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore.
Ok, ci fermiamo qui.
Wow.
Questo è un salmo che io ho memorizzato.
Bellissimo.
E anche voi, credo, no?
Sì, sì.
È un salmo bellissimo, memorizzati i salmi, ragazzi, che... Sai, quando viene il diavolo, automaticamente la scrittura esce come un cazzottone, un pugno di pugile, patapum, pum, e il diavolo è steso, capito? Automaticamente. Se memorizzi la parola, quando il diavolo ti attacca con bugie, con scoraggiamenti, dubbi, pum, il pugno delle scritture, vattene, Satana, vieni da solo. Io a volte mi sveglio a mezzo della notte, a volte che è abbastanza raro, e sono lì, allora finalmente, io non mi ricordo mai i sogni, che Dio mi parla di persona così, mi parla attraverso le scritture, io non sono uno che sogna, mi parla con le scritture. E quando mi ricordo un sogno sono lì che predico, sono lì che sgrido il diavolo, c'è gente che guarisce, vedo nel sogno io lavoro per Gesù.
Amen.
E non solo io, ma ogni figlio di Dio. Allora, dicevo, i nemici di Dio, cosa hanno fatto i nemici di Dio, come questo video di questo Mr. Penna? I nemici di Dio, siccome non possono negare che il Vangelo è scritto nei cieli, che ormai è nota la cosa, la verità è circola, Allora stanno ricorrendo alla bugia che molte religioni hanno copiato le loro dottrine dalle stelle, che molte religioni si copiano. Ma io c'ho una domanda per questi nemici della verità. La domanda è, ma Gesù sarebbe morto sul Calvario per seguire le stelle, ok? È così che Gesù morse il Calvario, per seguire che se guardava le stelle, no. Diceva, vabbè, vediamo la stella, cosa devo fare adesso, non lo so, vuoi dare no. un'occhiata, ah ecco una stella, devo andare a morire, scusate un attimo, vado a morire perché c'è una stella no. là.
Nessuno darebbe la sua vita così.
È così stupido. Sì. Quindi al solito i nemici di Dio diventano sempre più patetici di giorno in giorno, va bene? Adesso stanno dicendo che Gesù, cristianesimo, è stato copiato dalle stelle, il contrario, le stelle annunziavano la profezia di Gesù. La storicità di Cristo, come detto ieri, è stata testimoniata anche da testimoni secolari, non solo da fanatici cristiani come me. Mm-hmm. Secolari come Plinio, l'ho detto ieri, Giuseppe Flavio Tacito, eccetera. Oltre che naturalmente dal più grande documento che esiste, qual è, Angela?
La Bibbia.
La Bibbia è il più grande documento che esiste, perché qualunque documento che parla di Napoleone, Alessandro il Grande, è un documento di parte. Tu leggi un documento su Stalin scritto dai comunisti, non è lo stesso documento su Stalin scritto da Hitler o dagli americani, no?
Certo.
Quindi invece la Bibbia è stata scritta dal sangue dei martiri, che sono morti per testimoniare della verità della Bibbia, testimoniare che aveva, dammi una scrittura, 1 Corinzi 15, guarda. Abbiamo testimoniato che dalla resurrezione di Cristo, capisci? Quindi la Bibbia parla anche degli sbagli che ha fatto il popolo di Dio, quando Pietro l'ha rinnegato, quando Gesù nel Getsemani non voleva morire. Invece se tu leggi la storia di Alessandro il Grande, di Napoleone, dipende chi la scrive, uno che è a favore suo, è tutto a favore. Poi leggi l'altra campana, dice tutto contro. E c'è la Bibbia, no, parla anche degli errori, degli sbagli. In Galati capitolo 2, qui vediamo Paolo che parla con quello che certe chiese chiamano il primo Papa, Pietro. E gli dà la rimproverata della sua vita. Gli dice, tu ipocrita. E Pietro, zitto, si prende la rimproverata, la riceve, si in silenzio, non litiga con Paolo, perché Pietro era un uomo di Dio, si è pentito, è diventato, ha imparato la lezione, cosa che nelle nostre chiese cristiane oggi non si usa molto. Uno deve un pastore a riprenderlo, quello ti caccia fuori dalla chiesa. Invece noi pastori dobbiamo accettare anche le correzioni, anche quando ci sbagliamo, anche quando viene il bambinello più piccolo della chiesa, più piccolo, che dice, guarda pastore, questo non mi sembra giusto, perché la Bibbia dice. A questo punto il pastore deve togliersi la corona di pastorucchiolo e dire, dimmi, sono tutto orecchi. Leggi 1 Corinzi 15:3. Leggo io o leggi tu?
No, leggo io.
Leggi tu.
1 Corinzi 15:3.
Cosa stiamo leggendo qui? Stiamo leggendo un documento, una parte importante del documento della Bibbia, chiamato 1 Corinzi 15, che è un documento scritto 5, 6, 7 anni dopo la resurrezione. E cosa dice questo documento?
1 Corinzi 15:3. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti.
Ok, capito. Cioè, pochi anni dopo che Gesù è risorto, Paolo dice, è apparso a 500, di questi sì. 500 molti sono ancora in vita? Uh-huh. Cioè, non poteva dire questo se non era vero. I nemici della verità, i figli del diavolo, lo avrebbero attaccato, no?
Sì,
e perché
sì, certo.
Non è successo? Perché era vero.
Amen.
Allora, una domanda per gli antidio. Ma se non c'è Dio, allora chi è che ha scritto sto Vangelo nei cieli?
È vero.
I cristiani abbiamo imitato la nostra religione con il Vangelo nei cieli. E chi l'ha scritto sto Vangelo nei cieli?
È vero, sì.
Ovviamente, per i sinceri e onesti agnostici, gli atei onesti, che io con i suoi amici tra di loro, si chiederanno, va bene, ma come facciamo a sapere chi dice la verità, la Bibbia o quelli che nella Bibbia non ci credono? Amati, amatissimi agnostici amici, ascoltate, dammi la scrittura, Salmi 34:8, e qui c'è la risposta a questa domanda che molti agnostici si chiedono, come faccio a sapere se ha ragione Cristo o gli anticristi? Il fratello Giuseppe o gli antifratelli Giuseppe? Fratello Giuseppe. Cosa dice?
Salmi 34:8. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui.
Alleluia. Prima Giovanni 4:8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Sì. Quindi io, amici agnostici, lui era anch'io agnostico, allora dovete provare, solo provare. La prova, in inglese, in America dicono the proof of the pudding, dicono in America, proof of the pudding. Cioè devi provare il pudding, devi provare la torta per sapere se è buona. Mm-hmm. Tutti noi abbiamo provato il mondo, l'ateismo, e sappiamo bene che non ci ha mai dato nessun frutto nelle vite di nessuno di noi. Tranne che, cosa ci ha dato, Angela? Desolazione, sconsolatezza, confusione, infelicità, aggiungi, depressioni, ok?
È vero,
e alla fine la morte, come è scritto. Romani 6:23, a memoria, Angela, perché il salario
del peccato è la morte, ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù.
Ok, quindi alla fine che è servito il mondo, cosa ti dà il mondo?
La morte.
La morte. La cassa da morto. Oggi c'è di moda che molti si fanno seppellire la cassa da morto di oro. Che faccio, lo devono mangiare st'oro. Tutti abbiamo provato il mondo senza Dio, non vogliamo ora dare una chance anche a Dio? Non vogliamo provare con tutto il cuore, attenzione, detto con tutto il cuore, non a ricevere lo Spirito Santo? Provate e poi parliamo. Si riceve? Geremia 29:12-13, Angela. Dobbiamo chiamare Gesù Cristo e Lui promette che ci risponderà, ma dobbiamo chiamare con tutto il cuore,
amen.
Perché Dio non ci risponde se siamo ipocriti, come è scritto?
Geremia
29:12-13.
Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete
con tutto il vostro cuore. Di nuovo, con tutto il vostro cuore. Ok? Amen. È come se tu vai da una ragazza e dici, mi vuoi sposare? Se quella vedi che sei mezzo cuore, dice, no, a te però, assolutamente no. Mi vuoi sposare? Non son convinto, però. E dice, no. Se vado giù di Gesù, io vorrei, salvami, non sono sicuro, ma salvami lo stesso. Ma no, caro. Dammi Deuteronomio 30:10, guardi, io intanto leggo Geremia 24:7, darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore, saranno mio popolo, io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il cuore. Deuteronomio 30:10,
perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge. Perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.
Alleluia.
Amen.
Io ti leggo, Atti 8:37. Filippo gli disse, se credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quindi dobbiamo essere a tutto cuore, perché Gesù è il solo che ci dà amore e coraggio. Chi altro in questo mondo ti dà l'amore e il coraggio? La gioia, uno scopo della vita. Hai visto mai un satanista che dice un anti-Dio, un anti-Bibbia, uno che passa la vita a criticare Dio? Hai visto mai che dice, c'ho coraggio, c'ho gioia, c'ho scopo nella vita? No, sono morti, smorti, stramorti, depressi e ultra-depressi. Gesù è il solo che ci dà gioia, scopo nella vita, vere amicizie, amicizia tra chi? Tra quei cristiani non falsi. E alla fine della strada, vita eterna. Il mondo di Das è la morte. Quindi, amati fratelli e amici, ecco un grande regalo di Dio, che è questo. Vogliamo cominciare, Angela?
Sì.
Il Vangelo scritto nei cieli, che distrugge bugie, dubbi, agnosticismi, su chi ha scritto la Bibbia. Chi l'ha scritto la Bibbia? L'ha scritto Dio. Ancora prima che la Bibbia fosse scritta sulla terra, Dio l'aveva già scritta nei cieli. E dove? Tra le stelle. Amen. Bene, gloria al Signore, ed ora ecco il messaggio che Dio ci ha dato nei cieli, creati all'inizio della creazione. Genesi capitolo 1, okay? Verso 14, e Dio ha creato le stelle. Allora, il primo segno comincia con una ragazza seria.
Io non conosco queste cose del zodiaco.
Come si chiama? Com'è una ragazza seria?
Ah, il zodiaco delle vergine?
Una vergine, una ragazza seria, e deve essere vergine, no?
Sì, sì.
E non è mica una discoteca e quattro pillole di estasi e poi guarda chi è che ha la giacca americana e i pantaloni di fiorucci. No, no. Allora comincia col segno della Vergine. Allora, sì. Come ho detto, la susseguenza dei nomi delle varie stelle costruiscono la storia della nascita di Gesù da donna vergine, che è stata adempita in Matteo 1,23. Cosa dice? Che Gesù è nato da una donna vergine.
Allora, Maria. Questo significa la donna vergine Maria che ha dato nascere a Gesù.
Sì, il segno della Vergine è per indicare che Gesù è nato da una vergine. Questo segno della Vergine è sempre raffigurato, ok, da una donna, che è la Vergine, con un germoglio, cioè un ramoscello, nella mano destra e delle spighe di grano nella sinistra. Ci siamo? Okay. La raffigurano sempre così. Perché? Perché il germoglio o ramoscello rappresenta Gesù Cristo. Dove è scritto?
Come lo sai?
Non lo so, è scritto nella Bibbia. Zaccaria 3,8. Vuoi leggerlo?
Va bene. Zaccaria.
Zaccaria 3,8. Profeti minori.
Ok. Ascolta dunque Giosuè.
Giosuè vuol dire Gesù, eh?
Ah.
È lo stesso nome di Gesù.
Ascolta dunque Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire al mio servo il germoglio.
Capisci? Il germoglio.
E questo è Gesù.
Il germoglio, ramoscello, capisci? E, qui è in profezia, sai che le profezie sono Vecchio Testamento e vanno con discernimento, eh? Quindi il germoglio, cos'è un germoglio? Sai il bastone, la verga secca di Aronna che è germogliata? Ci credi o devo leggerla?
No, conosco, sì.
Okay. In Ebrei 9, 4, dice che la verga di Aronna aveva germogliato.
Sì.
Perché un bastone morto, secco, esce in germoglio? E poi questo era nell'arca del patto, nell'arca di Dio. C'erano le tavole delle testimonianze, i 10 comandamenti, c'era... E la verga fiorita di Aronne, e poi c'era la manna. E cosa rappresentava? Le tavole del patto, le 10 comandamenti rappresentavano la parola, che è Gesù. Il germoglio rappresentava la resurrezione da un pezzo di legno secco, quindi il legno secco, il corpo morto di Gesù nella tomba, ecco che esce il germoglio, cioè Gesù risuscita. E questo era nell'arca del patto, capisci? Poi c'era la manna, che è Gesù, il pane della vita. Qui la Vergine c'ha, cosa c'ha? Il germoglio, diciamo, nella mano destra, resurrezione, e nella mano sinistra c'ha del grano, delle spighe. Capisci? Le spighe rappresentano Gesù, pane della vita.
Wow.
Capisci? Io ho qui delle scritture, Giovanni 6, 41, 48, 50 e 51, scritto qui delle scritture.
Che spiega che Gesù rappresenta il pane della vita.
Il pane della vita. Ci siamo?
Interessante.
Quindi questa
sì.
Vergine c'ha il ramoscello, il germoglio, sulla destra, cioè che mostra la resurrezione di Gesù. Quindi,
sì.
E sulla sinistra la spiga di grano, che è il pane della vita. Quindi questo è il primo segno dello zodiaco, il primo scalino.
Sì.
Ci siamo fino a qui?
Sì.
Allora, il secondo scalino dello zodiaco è la bilancia, okay, che sempre, ripeto, il diavolo e l'astrologia li usano per fare stregonerie, ma hanno mistificato, adulterato il vero significato, che è quello che Dio aveva messo, va bene? Profetizzato prima che noi nascessimo, prima che venisse il cristianesimo. Allora, il secondo segno è la bilancia, che questo segno comprende anche, ci sono varie costellazioni in ogni segno, questo segno della costellazione della bilancia, c'è una costellazione minore che si chiama la costellazione della croce. Questo
così la chiamano?
Sì, si chiama la croce. Allora, la susseguenza dei nomi di queste stelle raccontano la seguente storia.
Allora, dentro la costellazione della croce,
bilancia,
Della bilancia. Ci sono diverse stelle che
diverse
hanno...
costellazioni.
Sì.
Una di queste è la costellazione della croce.
Ma ogni stella ha un nome.
Sì, sì, sì.
E
sì,
tu dici che questi nomi raccontano una storia.
Sì. Sì, non posso andare a raccontare tutti, perché ci vorrebbe tantissimo tempo, ma ogni nome ti dà, c'è dei particolari bellissimi, perfettissimi su questo soggetto, su ogni soggetto. Quindi il secondo passo è la bilancia. Cosa significa questa bilancia? Dunque, la susseguenza dei nomi della costellazione della bilancia ci danno la seguente storia. Allora, questa cosa la sappiamo dai nomi delle stelle. Allora, La storia è questa: Dio ci pesa sulla sua bilancia e ci ha trovato mancanti.
Wow.
Bene? Le nostre opere non sono sufficienti. Infatti, nella cosa della bilancia, le vedi che la bilancia è un po' storta.
Ah, sì, sì.
Capisci? Che siamo troppo leggeri, non è abbastanza i nostri peccati, no? E la costellazione della croce profetizza che il sacrificio di Gesù, dal nome delle stelle lo sappiamo, il sacrificio di Gesù per pagare il prezzo per la nostra salvezza era necessario per supplire la differenza sulla bilancia per la giustizia di Dio.
Amen.
Galati 2,16, guarda, amen. Capisci? Quindi la bilancia è Dio ci ha pesato e ci ha trovati mancanti. Cos'è? Mm-hmm. Cosa vuol dire? Con le nostre opere non potevamo salvarci,
sì.
Serviva un Cristo. Galati 2,16.
Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.
Romani 7, 24-25, capisci?
Sì.
Quindi dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Quindi sulla bilancia siamo trovati mancanti. Non mm-hmm. importanza quante volte vai in chiesa e se prendi la comunione 50 volte al giorno. Non puoi. Serve un Cristo. Romani 7, 24 e 25.
Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Chi mi libererà? Gesù Cristo. Mm-hmm. Questo è il significato della bilancia. Si potrebbe parlare mezz'ora, però io ho riassunto
per, sai,
il tempo è sempre corto qua. Allora, il terzo scalino è lo scorpione, che noi, sai, ti ricordi in Argentina ho affittato una casa e c'erano gli scorpioni.
Quelli erano scorpioni veri. Erano brutti quelli.
Abbiamo chiamato la padrona, vieni qua di cuore, venuta, che succede? Mi ha affettato una casa piena di scorpioni.
Mm-hmm.
Sì, è vero, anche ieri ho trovato uno scorpione dentro la mia camicia, l'ho scosso fuori. Buonanotte. E adesso me lo dici.
Sì, infatti l'abbiamo trovato dentro cose che non volevamo.
Insomma, lo scorpione è, diciamo, rappresenta il diavolo, cioè la puntura. Infatti tu vedi in Apocalisse 9, dice che queste locuste diaboliche, quando feriscono, la ferita è come il dolore di uno scorpione. Scorpione nella Bibbia rappresenta cose negative.
Mm-hmm.
In questa, qui c'è anche compreso anche la costellazione di Ophicius, come si pronuncia, cioè in italiano credo che lo chiamino il serpentario. Allora, la costellazione mostra, la costellazione dello scorpione mostra, è la lotta tra Ophicius o Ophicius, come lo si dice in inglese, che poi non è anche inglese, è una parola arcaica, e serpentario in italiano, che rappresenta Gesù che lotta contro lo scorpione che è il diavolo.
Mm-hmm, sì.
Quindi Ophicius, Gesù afferra il serpente, che si vede che questo serpentario prende, infatti in italiano dicono serpentario, perché prende il serpente in mano,
sì.
Afferra il serpente e lo vince, ma viene morso a calcagno dallo scorpione mentre lotta col serpente. Mi segui?
Questo lo mostra nelle stelle?
Nelle stelle, con la sua sequenza.
Quindi,
allora, leggi Genesi 3,15, guarda. Quindi questo ricalca perfettamente le profezie, leggi.
Genesi 3,15. Io porrò inimicizia fra te...
Chi è te?
Il diavolo.
Quindi inimicizia fra te, che sarebbe...
Il serpente.
Vai, il diavolo, sì. Fra te,
E la donna.
E la donna, chi è la donna?
La Chiesa.
E
fra la tua progenie,
chi è la progenia? La zizzania, quindi la progenie del diavolo.
E la progenie di lei?
Chi è lei? E la progenie della Chiesa è Cristo, capito?
Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Ci siamo?
Sì,
okay.
Sì, sì, sì.
Quindi il diavolo ha ferito quel calcagno di Gesù quando lui è morto in croce. Non l'ha ucciso perché è morta solo la carne, ma non è morto lo spirito, quindi è solo calcagno, capisci?
Sì.
Ebbene, gloria al Signore, quindi questo mi fermerei qui. È abbastanza chiaro?
Sì, sì.
Ok, nessuna domanda.
No.
Passiamo al quarto scalino?
Sì.
Ok. Allora, questo è il Sagittario. Cioè, le stelle diciamo il centauro, l'uomo raffigura un centauro, un uomo, un cavallo e un arciere uno con un arco.
Questo è una creatura metà uomo, metà cavallo?
Mm-hmm.
Sì.
Sì, vuol dire un uomo a cavallo.
E cosa rappresenta?
Il cavallo rappresenta l'umanità, che noi siamo, diciamo, come animali. Mm-hmm. Prima di ricevere Gesù Cristo siamo animali, destinati a morire come animali, va bene. Però, quindi, l'altra metà di sopra è invece l'uomo.
Sì.
Quindi l'uomo è stato fatto a somiglianza di?
Di Dio.
Di Dio, quindi il cavallo rappresenta l'umanità di Cristo, mortale. Mm. Il corpo di sopra rappresenta la divinità di Cristo. Questo qui rappresenta Gesù.
Oh.
E praticamente è il trionfo vittorioso del centauro che rappresenta Gesù Cristo. Mi segue?
Okay.
E infatti va Apocalisse 6, è la stessa profezia che vediamo in Apocalisse 6, 1 e 2, che
sì.
Molte chiese dicono all'Anticristo, no, quello è Gesù invece.
Apocalisse 6, 1.
1 e 2.
Quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli,
okay, salta verso 2,
guardai e vidi un cavallo bianco.
Vai avanti.
Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Capito? E poi chi vuole può studiarlo anche Apocalisse 19, dall'11 al 21, è lo stesso parallelo, sempre Gesù a cavallo bianco, con una spada per distruggere la bestia e l'anticristo, va bene?
E aveva un arco.
E aveva un arco, esattamente. Quindi questo centauro con l'arco che lo vediamo dipinto nelle stelle, e parallelo della profezia biblica che Gesù su Apocalisse 6.1, che è Gesù a cavallo bianco con un arco, è lo stesso. Va bene, quindi, lei vai a Apocalisse 12, guarda, saltiamo un'altra scrittura, Apocalisse 12 verso 9.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Capisci? Quindi il centauro, cioè che rappresenta e simboleggia Gesù Cristo, lo stesso uomo a cavallo di Apocalisse 6.1 Gesù, di Apocalisse 19.11 Gesù, sempre Gesù sul cavallo bianco, vince il diavolo, vince il serpente antico, va bene? Va bene, a posto, andiamo al prossimo scalino?
Sì.
Scalino numero 5, Capricorno.
Capricorno.
Ok, allora, questo comprende la costellazione del delfino.
E
ci sono varie costellazioni, io ho scelto quelle più significanti.
Sì.
Allora, questa costellazione mostra il Capricorno che rappresenta un capro espiatorio, perché si vede lì che è morente. Questo naturalmente è Gesù, offerto in sacrificio per pagare per i nostri peccati. Nel Vecchio Testamento si offriva un capro, quindi il Capricorno rappresenta il capro.
Sì.
Che nella legge di Mosè si offriva per i peccati.
Sì, sì.
Chi è che è stato offerto da Dio per i nostri peccati?
È Gesù.
Ok, quindi in questo caso il Capricorno rappresenta il capro espiatorio del Vecchio Testamento che rappresentava
Gesù Cristo.
Cioè, capito?
Sì.
Guarda, Ebrei 10 e 12. 10 e 12.
Ebrei 10, verso 12.
Sì.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Va bene, quindi Gesù si è offerto come sacrificio per i nostri peccati per sempre. Galati 2:20, lo leggo io, guarda. Dice, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha dato se stesso per noi. Ci siamo?
Sì.
Ora andiamo alla costellazione del delfino. Il delfino che tipo di pesce è? È un pesce che notoriamente si tuffa fuori dall'acqua e si lancia nell'aria. Non è una cosa incredibile?
Sì, è bellissimo.
Un pesce che si butta nell'aria. Ora, vai a Apocalisse 17:15, perché voglio farti vedere cos'è che le acque rappresentano, ok? Quindi, non mi piace dare interpretazione, capito? Preferisco andare sulla roccia, sulle scritture. Allora, tu mi devi dire cosa sono le acque.
Apocalisse 17:15, poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Capito? Quindi cosa sono le acque? I popoli.
Popoli.
Mortali, no?
Sì.
Che muoiono.
Sì, sì.
Quindi il delfino rappresenta la risurrezione di Cristo che sorgendo dalle acque della morte, dai popoli che muoiono, sai, Gesù è figlio dell'uomo, figlio di Maria, mortale, si lancia nell'aria del cielo, e che il cielo cosa rappresenta? Il cielo di Dio, capisci? Quindi l'acqua rappresenta i popoli mortali, quindi Gesù mortale, figlio dell'uomo, figlio di Maria, che muore.
Sì.
E l'aria rappresenta il cielo, va bene?
Amen, amen.
A posto?
Sì.
Prossimo, sesto passo, l'acquario. Questa costellazione è sempre rappresentata da chi? Un uomo che versa acqua.
Ok.
Ok, questo è ovvio, chi è, no? Vai Giovanni 4. Questo qui è Gesù che è venuto per versare sul mondo che muore la sua acqua di amore e vita, come è scritto, verso 13 e 14.
Giovanni 4, 13. Mm-hmm. Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.
Ci siamo?
Sì.
Giovanni 7.
Amen.
Quindi lui è, Gesù è l'acquario che ci dà l'acqua di vita. Un mondo che muore va all'inferno per mancanza dell'acqua di vita. Sai che noi a Gerusalemme c'è un fiume di acqua di vita, capisci, che sgorga, che passa, che esce da noi a Gerusalemme per guarire, dissetare. Giovanni 7, 38 e 39.
Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui.
Ok, capito. Quindi quelli di noi che credono in Gesù, e spero nella mia chiesa siano tutti i fratelli che ci ascoltate, e voi dovete credere in Gesù, quindi... E voi dal vostro seno, dice questa scrittura, sgorgeranno, devono sgorgare fiumi di acqua di vita, va bene? Quindi quest'acqua che Gesù mi ha dato e ci ha dato a tutti noi, non è acqua che dobbiamo tenere nel cuore a farli imputridire mentre ci sediamo su una panchina di chiesa a cantare. Ok, che il vino di ieri è diventato aceto oggi. Dobbiamo dare. Amen?
Amen.
Date. Abbiamo fatto dei volantini con il nostro indirizzo Radio Blast. Datelo.
Amen.
Va bene?
Amen.
Radio Blast non è qui per innalzare fratello Giuseppe, è per innalzare Gesù. E chi non l'ha capito, spegnete la radio e andate a cercare qualcos'altro in internet o qualche altra chiesa. Amen?
Amen.
Questo è per innalzare Gesù. Alleluia?
Amen.
Allora, questo è l'acquario, Angela, è chiaro o c'è qualche delucidazione?
Bello. Bellissimo. Gesù appare in tutti i segni, vero?
In tutti i segni. Tutto è
presente.
Tutti i segni puntano a Gesù Cristo, alla sua vittoria sul male, sulla morte, sul diavolo. Lo vedi la differenza tra astronomia di Dio e l'astrologia del diavolo?
Sì.
Porta i soldi, domani incontrerai una bella ragazza. Devi solo pagare e troverai lavoro.
No.
Se tu paghi, vincerai la lotteria. Ma scusa, sei così fesso, ma scusa, se veramente c'è il numero della lotteria, l'avrebbe già giocato lui, no?
No, i veri segni danno gloria a Dio. È bellissimo. È vero.
Quindi non c'è nessun dubbio. Andiamo al prossimo segno?
Sì, quale è il prossimo?
Questo è il numero 7, è il numero di Dio. Senti questo, il segno dei pesci.
Ok.
E questo è sempre simboleggiato da due pesci che uno va su e l'altro va giù e hanno una corda che li collega. No? Quindi questa costellazione comprende anche una piccola costellazione che si chiama Andromeda. E i nomi delle stelle mostrano che si tratta di una donna incatenata, e infatti è anche simboleggiato nei simboli che vengono usati nel mondo, c'è una donna incatenata, Andromeda è una donna incatenata.
Cosa significa?
E questa era la costellazione dei pesci, come dicevo sono due pesci collegati da un legame, uno nuota verso l'altro, adesso ti spiego di Andromeda, però devo spiegarti questo prima, e l'altro come detto che sembra è come sembrasse ferito, questo pesce sta cadendo verso il basso, ci siamo? Ci sta arrivando il significato?
Sì. Okay.
Noi eravamo il pesce che cadeva verso sotto, capisci? Verso la perdizione.
Prima
della salvezza. Il pesce che va verso l'altro rappresenta chi? Gesù.
Deve essere Gesù.
Gesù è nato nell'era dei pesci, infatti, che col suo sacrificio ci ha salvato e ci porta verso l'alto, verso il regno di Dio. Mm-hmm. Il legame, dammi la scrittura Efesini 1, il legame che ci collega a Lui rappresenta la sicurezza della salvezza garantita dal suo perdono e dal suo sangue e dal suo sigillo dello Spirito Santo, come è scritto in
Efesini 1.13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia! Abbiamo il sigillo dello Spirito Santo. Quindi quando vengono queste chiese, queste religioni a dirvi se non vieni qua in chiesa vai all'inferno. Tu puoi perderla, non ti dicono così, lo mettono più subliminale. Dicono dovete riunirsi qua e sempre chiedere perdono per mantenere la salvezza. È una bugia del diavolo. Chiedere perdono sì. Ma non per mantenere la salvezza, che la mia salvezza non dipende da quello che faccio io, ma quello che ha fatto Gesù sulla croce. Quindi non è vero. Quindi il legame che collega il pesce, virgolette pesce, che è Gesù, all'altro pesce che siamo noi, che stiamo cascando, il legame è il sangue, è la sicurezza di Cristo. La nostra sicurezza è basata sul sacrificio di Cristo. Giovanni 10, guarda, capisci? Sì. Non basato sulle nostre buone opere. Io mi pento e mi salvo. No, tu ti penti e poi Gesù ti salva, ma quando ti ha salvato non è il tuo pentimento, ma è Cristo che ti salva. Il pentimento ti porta solo a Cristo, come era il battesimo dall'acqua. Però una volta arrivato a Cristo, tu non puoi salvarti, è Lui che ti salva, mi segue, e fa tutto Gesù. Matteo 10, 27, 28 parla della sicurezza, parla di questo legame che collega il pesce di su al pesce di sotto. Il legame.
Hai detto Matteo o Giovanni?
Giovanni 10, cosa ha detto?
Prima Giovanni, poi Matteo.
Oh, scusa, perdonami, ma Giovanni, okay. E così sono mezzo addormentato come al solito, Giovanni 10, 27 e 28.
Ok. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Ok, nessuno le rapirà dalla mia mano, sarebbe e questa corda che simboleggia, capisci? Che simboleggia la sua salvezza assicurata, il sigillo. Quindi i nomi della costellazione di Andromeda raccontano di una donna incatenata. Abbiamo parlato di Andromeda prima, no?
Sì.
Ecco, Andromeda, la donna incatenata, incatenata ai piedi. Però questa donna viene sempre raffigurata con una mano alzata verso il cielo come per chiedere aiuto. È una donna incatenata.
Wow.
Hai già capito chi è? E noi eravamo questa donna, sì, incatenati dal diavolo, tramite cosa?
Peccati.
I nostri peccati. E attraverso i nostri peccati il diavolo, inadempimento dalla parola di Dio, il diavolo ci portava all'inferno. Perché Dio ha detto mangiate quel frutto, siete morti, e il diavolo dice ok, affare fatto, adesso li guido all'inferno perché Dio l'ha detto. Capisci? Quindi il diavolo usava la parola di Dio contro di noi e Dio non poteva fare niente perché l'aveva, era nella sua legge. Però ma cosa ha fatto? Dio si è fatto uomo ed è morto al nostro posto. Alleluia. Il pesce di sopra Gesù ci ha salvati e ci porta in cielo grazie al suo sacrificio. Gloria a Dio.
Grazie Gesù, interessante. Non ho capito mai queste cose nelle stelle perché non le ho studiato. E poi le cose dell'oroscopo non mi sono interessata neanche perché non credevo in quelle cose
stupidaggini, le cose che oggi incontrerai un ragazzo
sono
biondo.
Stregoneria, oggi avrai oggi un giorno bello, domani brutto.
Oggi sei fortunata.
No, niente.
Andiamo
così.
Al prossimo passo?
Sì.
Al passo numero 8, lo scalino, l'ottavo scalino, troviamo l'Ariete, che qui la vediamo insieme alla costellazione di Cassiopea. E chi è questa Cassiopea? Viene sempre raffigurata come una donna, ok, seduta su di un trono. Ok? Allora, Apocalisse 5. Questa costellazione indica, un ariete. Cos'è l'ariete? Notoriamente l'ariete è il capo di chi?
Delle pecore.
Le pecorelle. Quindi l'ariete è? Chi sono le pecorelle? Tu sei una pecora o una capra? Cosa sei?
Io sono una pecora.
Allora, e chi è il tuo pastore?
È Gesù.
Allora, se noi siamo le pecore, chi è l'ariete?
È Gesù.
Gesù. Allora, l'ariete è Gesù che guida noi, le pecore, al grande pastore. Chi è il grande pastore?
Il Signore, Dio.
Dio. Come è scritto? Apocalisse 5:9.
Essi cantavano un cantico nuovo dicendo... Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Alleluia! Amen. Quindi Gesù ci guida a Dio così. Romani 7. Allora, chi è questa Cassiopea? Cassiopea Capisci? E la stessa donna che abbiamo visto prima, ti ricordi Andromeda, incatenata?
Che era nella costellazione dei pesci?
Sì, Cassiopea e Andromeda è la stessa, sì. Perché Cassiopea rappresenta Andromeda liberata dalle catene, come è scritto, Romani 7, 24 e 25.
Romani 7, 24. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Alleluia. Quindi chi ci libererà? Gesù Cristo. Chi ha liberato Andromeda? E l'ha fatta diventare Cassiopeia?
Il Signore.
E il Signore Gesù ci ha liberato, va bene? Amen. Quindi Apocalisse capitolo 3. Quindi Andromeda, seduta su di un trono, rappresenta la Chiesa fedele, perché è sul trono con una corona, capisci? C'è anche la corona,
sì.
Rappresenta la Chiesa fedele, vergine con olio, vincitrice sul diavolo, destinata quindi a sedersi incoronata sul trono per regnare con Cristo, come è scritto, Apocalisse 3:21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Quindi, capisci? Il trono è una promessa che Dio ha fatto alla Chiesa fedele, non alla Chiesa dell'Odicea, alla Chiesa di Sardi. Chi sono queste? E dice, ma fratello Giuseppe, queste chiese non esistono più. Esistono! Esistono i farisei, esistono i posseduti, esiste il diavolo. E capisci? Esistono le chiese morte, mezza morte, stramorte, le chiese vere, Filadelfia, come quella di Filadelfia.
Amen.
E sta a noi decidere a quale chiesa appartenere. No, non conta cos'è, che gli interessi a Dio che tu sia un pentecostale, un cattolico o un testimone di Gesù, non gli interessa niente. A Dio gli vuole solamente sapere se sei la chiesa fedele o infedele. Ci sono due chiese al mondo, anzi tre. Ci sono solo tre denominazioni, Angela, mi aiuti. Prima, la chiesa fedele.
Sì.
Ok, la sposa. Secondo, la chiesa tiepida.
Okay, sì, sì, sì.
Terzo,
infedele.
La chiesa morta.
Morta.
Sardi, sono tre chiese al mondo. E basta, chiuso.
Mm-hmm.
Andiamo a domande.
Allora, l'ariete rappresenta Gesù.
Gesù,
okay.
Cioè il capo delle pecore. L'ariete è quello che segue il pastore da vicino e le pecore dietro l'ariete. Mm-hmm. Un po' come le galline e il gallo, capito?
Sì, sì.
Ok. Allora, prossimo passo andiamo?
Sì.
Al nono passo, il toro. Con una costellazione che si chiama Orion, che significa il glorioso. Quindi ci avviciniamo al significato di questo messaggio. Le varie stelle in susseguenza dicono questo. Allora c'è un gruppo, c'è un'altra costellazione nel toro che si chiama le stelle Pleiadi.
Okay, che cosa significa?
E queste vengono raffigurate come una bellissima donna a volte. Il che significa Pleiadi? Significa la congregazione del giudice, la congregazione del dominatore. Le Pleiadi sono sette stelle. Sono sette stelle che è il numero di Dio.
Mm-hmm.
Cioè, magari ce ne saranno anche di altre più piccoline, però ce ne sono sette principali. Quindi che Pleiadi vuol dire congregazione del giudice, congregazione del dominatore. Ciò vuol dire la Chiesa, mm-hmm. Infatti è la sposa. Quindi indicano che Cristo è il capo della congregazione, capisci? Le Pleiadi rappresentano la Chiesa, la sposa di Cristo.
Wow!
Capito?
Amen, amen.
Infatti Giobbe, mi pare, c'è una scrittura che dice le dolci influenze delle Pleiadi.
Ah sì?
Sì. Noi, la Chiesa sposa, cioè la Chiesa non sposa, ci sono anche le Vergini senza olio. Noi, quelli di noi, che non sta a me decidere se sono io, tu o altri, Dio il giudice, quelli di noi che sono fedeli con l'olio, noi siamo un'influenza nel mondo, capisci? Noi siamo il sale della terra, noi siamo quelli di noi chiamati ovviamente, che camminano secondo le scritture, l'amore di Dio, e siamo perseguitati per questo, e dalla falsa chiesa, e dagli antidio. Noi siamo il sale della terra, la luce che illumina il mondo, va bene? Noi siamo come la luna. Gesù è come il sole e noi siamo come la luna. Sai, da qui adesso i satanisti ci accusano, voi Gesù è il sole. No, è un simbolo. Allora, poi c'è una stella che si chiama Aldebaran, che significa leader o governatore, che questo indica che Gesù viene per governare. Quindi c'è le Pleiadi, quindi la sposa, Aldebaran, che sarebbe il governatore, mm-hmm. e poi ci sono altre stelle con il significato di il glorioso, il Messia, addirittura ce n'è una, c'è una stella che si chiama il Salvatore, c'è una stella che si chiama il Re che viene con potenza per giudicare e regnare sulla terra.
Amen.
Varie stelle, sono stelle che danno quel significato, il Re che viene con potenza a giudicare e regnare sulla terra, sono nomi di stelle, non è incredibile?
È tutto biblico, sì.
Guarda, Matteo 28:18. Confermato dalla Bibbia
28:18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Alleluia. Filippesi 2:8-11. Io leggo Apocalisse 5:12. Ed essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Un giorno stavo pregando su questo e mi chiedevo: Gesù, chissà che questi sono i sette spiriti di Dio. Ma comunque non lo so, questa è solamente una riflessione. Filippesi 2:8-11.
8-11. Mm-hmm. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Alla gloria di Dio Padre.
Alleluia. Quindi Amen. Il giudice della congregazione, il dominatore, Aldebaran, il leader, il governatore, altre stelle che dicono dal nome di il glorioso, il Messia, il Salvatore, il Re che viene con potenza a giudicare. Va bene? Quindi come vedi questo Vangelo nei cieli collima in perfetto parallelo del nostro Vangelo. Ecco sì. Che Satana entra e dice: no, voi l'avete imitato dalle stelle, ma figurati. Si figura se Gesù va sul Calvario per imitare una stella. La stella ha profetizzato di quello.
Sì. E poi ci sono ancora tre rimaste.
Va bene, andiamo al prossimo. Andiamo al decimo scalino. Sono 12. I gemelli.
I gemelli.
Sì, qual è il significato biblico, evangelico di questo? Allora, i nomi delle stelle di questa costellazione ci danno il seguente significato. La stella più luminosa si chiama Procyon. E rappresenta il primo gemello che simbolizza Gesù Redentore. Va bene? Uno dei gemelli che appare essere di sesso femminile è ferita, e questa rappresenta essere la Chiesa ferita che Gesù ha guarito. Matteo 9:12.
Allora, i gemelli, uno è Gesù, Gesù mm-hmm. Redentore, e l'altro è la Chiesa ferita.
La Chiesa ferita.
Mm-hmm. Matteo 9:12. Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Ok, quindi Gesù è venuto per guarire una chiesa ferita. Romani 8:29. Poi c'è una stella che si chiama Taumin, che in ebraico significa uniti. Gesù è venuto per unirsi alla sua amata chiesa sposa. Capisci? Amen. Si tengono per mano, diventano come segno di unione, capito? È una relazione. Quindi Gesù è il nostro fratello maggiore. Come leggiamo? Perché appunto Gesù, cioè i gemelli sono fratelli, no?
Sì.
Giusto?
Sì,
quindi
sì.
Gesù è il nostro fratello.
Sì, sì.
Sai, non è solo il nostro Dio, Amen. È anche il nostro fratello. Romani 8:29 dice predestinati?
Predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Giovanni 20:17, ci siamo. Molti non sanno che Gesù è un fratello, capisci?
Giovanni 20?
20:17. Dice: 17. Gesù le disse: Vai dai
miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro.
Ok, quindi la gente litiga: chi è più grande, Gesù o Dio? Sono esattamente uguali, sono tutte stupidaggini. È chiaro che Gesù ha detto: il Padre è maggiore di me, è il Padre che ha generato il Figlio, è il Padre che ha mandato il Figlio. Quindi non c'è competizione e non c'è neanche caso di perdere tempo in sciocchezze. Salgo dal Padre mio e Padre vostro.
Sì.
Al Dio mio e Dio vostro. Ci siamo?
Sì.
Ok. Quindi Gesù in un certo senso è diventato nostro fratello gemello, capito? Lui si è fatto gemello con noi, gemello tra virgolette, perché è divenuto figlio dell'uomo, ok, è uomo mortale come noi, capito? È diventato uomo mortale, quindi gemello, virgolette, con noi. Se non l'avesse fatto, se non diventava mortale, cos'è che non poteva succedere? Gesù non poteva morire. Mm-hmm. Per salvarci, non poteva morire al nostro posto per salvarci, ma la sua morte era indispensabile per la nostra salvezza. Qualcuno doveva morire, perché c'era un comandamento: mangiate quel frutto, morite. Ed è giusto, era una maledizione giusta, diciamo. E allora Dio non può cambiare la sua parola, ha mandato se stesso, è diventato carne per morire al nostro posto. Amen.
Amen, amen.
Grazie, Signore. Quindi Gesù è diventato anche gemello con noi quando è nato da donna, come noi. Uh-huh. La verginità della donna di Maria è stata per mostrare cosa? La sua divinità. Uh-huh. Mostrare che tu sei nato da donna vergine, tu neanche io.
No.
Gesù sì, per mostrare che lui è diverso di noi.
Sì.
Quindi Gesù è diventato gemello anche nei nostri peccati e nelle nostre stesse tentazioni. Secondo Corinzi 5, verso 21.
Secondo
è diventato
Corinzi?
Gesù è diventato peccato, quindi è diventato gemello anche nel peccato.
Secondo Corinzi 5:21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Capito? È diventato primo peccatore con i nostri peccati, no? Così che noi potessimo diventare divini grazie alla sua santità.
Amen.
È una cosa, è la storia più bella mai raccontata.
È vero.
Mm-hmm. Gesù è diventato gemello praticamente in tutto,
sì,
quello che siamo. Guarda, ha sofferto come noi. Qui c'è, guarda, puoi fare. È stato perseguitato come noi a volte lo siamo. È stato respinto dalla sua famiglia, i suoi fratelli. Leggi Giovanni 7:5.
Giovanni?
Sì. Molti non sanno che i fratelli di Gesù lo hanno respinto.
7:5.
Lo avevano respinto all'inizio.
Poiché
Giovanni 7:5.
Neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Ok, quindi Gesù aveva dei fratelli che i suoi fratelli hanno respinto. Uh-huh. Per questo è che sulla croce ha detto a Maria, ecco tuo figlio, che Maria era praticamente, dove erano gli altri suoi figli a prendersi cura di lei? Evidentemente c'erano divisioni nello spirito, come oggi molte famiglie sono divise.
Sì, sì.
Che Maria, la Maria Vergine, era una discepola coi fiocchi in gamba, mm, però invece gli altri suoi figli no.
Mm-hmm.
Okay. Quindi Gesù è stato tradito, come noi a volte lo siamo, ha vissuto in povertà, come io ho avuto esperienze, forse altri di voi, è stato perseguitato come noi, è stato scomunicato dalla sua chiesa o sinagoga ed è stato ucciso dalla sua stessa religione, la religione di quei tempi, la religione ufficiale, come la religione ufficiale di oggi che ci maledicono, ci insultano, di tutti i colori, dicono a me e a voi anche, perché? Perché sono gelosi di quello che Dio fa attraverso di noi e non fa attraverso di loro, ma se si alzassero delle loro panche le userebbe anche loro. Gesù ha dovuto persino, dammi una scrittura, guarda questa, Ebrei 5:8, guarda.
Okay.
Ha imparato anche l'ubbidienza esattamente come noi, Ebrei 5:8.
Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Amen. Gesù imparò. Mica Gesù è nato intelligente, perfetto. Gesù non è nato che sapeva andare in bicicletta. Gesù ha dovuto imparare come gli altri, per questo che i suoi fratelli non ci credevano.
Mm-hmm.
Gesù era un bambino come tutti gli altri, capito? Ha dovuto imparare a camminare, a parlare, ha dovuto imparare l'ebraico. Non è nato, era figlio dell'uomo. Non avrebbe avuto senso se fosse nato un bambino prodigio che appena esce dalla Maria Vergine smette a correre e a girare per i cani. No, era un bambino normale. Va bene? Allora.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Questa
Amen.
È la storia dei gemelli.
Amen,
grazie
amen.
Gesù, andiamo al prossimo passo.
Allora i gemelli sono Gesù e noi.
Sì, sì.
Gesù è diventato come noi.
Mm-hmm.
Bello.
Andiamo all'11° passo, ci avviciniamo alla fine.
Ok.
Allora, il cancro, sai cos'è il cancro? No, è un granchio.
Mm.
Il cancro è il granchio. Infatti in inglese si dice crab.
Mm-hmm.
Che proprio dice granchio diretto. In italiano chiamano cancro, non so perché.
Questo cosa può significare?
Ok, quello che il cancro, il granchio, significa è che questa costellazione comprende un'altra costellazione piccolina che si chiama la costellazione di Argo. Cos'è l'Argo? La nave.
Mm-hmm.
Allora, e poi vedremo perché. Allora, il significato è che c'è una stella che si chiama Al-Sartan, che significa mantenere saldamente questa stella, e dà significato al cancro, al granchio. Grazie alle sue pinze, il granchio è noto per mantenere saldamente, va bene, e non perdere la sua presa. Questa stella, Al-Sartan, significa mantenere saldamente. Il granchio è noto per tenere saldamente la sua presa. Gesù ci mantiene saldamente e non perde mai la sua presa sulla nostra salvezza. Il diavolo non può più strapparci a lui, va bene? Come è scritto.
Mm-hmm.
Leggiamo Giovanni 11, 25 e 26 e poi andiamo a Efesini capitolo 1 e 13.
Giovanni 11, 25?
Sì.
Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?
Ok, allora io leggo, vai a Efesini 1,13, io leggo Efesini 4,30. Lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Quindi le pinze, tra virgolette, del granchio ci tengono saldamente nella salvezza. Efesini 1,13.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia. 14.
Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria.
Quindi abbiamo un pegno. Quando ricevi lo Spirito Santo e cominci, magari fai guarigioni miracolose, oppure c'hai pace,
uh-huh.
Dio risponde alle preghiere, sai che c'è lo Spirito Santo, questo è il sigillo che è stato promesso, è un pegno, uno dà l'anello a una persona, una promessa di qualcosa, è che è un pegno che Gesù ci ha dato fino alla piena redenzione, dice qui in Efesini.
Amen.
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 Allora, la nave Argo, andiamo a Atti capitolo 14, la nave Argo mostra il tragitto sicuro attraverso il quale Cristo ci porta nel regno di Dio. Un tragitto, certo, a volte pieno di difficoltà, però siamo sulla nave di Dio, come dice la parola, Atti 14, 22.
22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Alleluia, però siamo legati a Cristo, amen?
Amen.
Secondo
amen.
Pietro 1,11, in questo modo?
Secondo Pietro 1?
11.
11. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Alleluia. Alleluia.
Amen.
Quindi, in questo modo, ci viene ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno, grazie a Cristo.
Amen.
Va bene, perché lui, come dice la stella Al-Sartan, ci mantiene saldamente.
Gesù ci mantiene. Amen.
Ci mantiene.
Amen.
Alleluia. Allora, e così siamo giunti.
E questo allora, nella costellazione del cancro, tu hai spiegato cosa significa una stella al Sartan.
Sì, significa mantenere saldamente.
Sì.
Grazie,
okay.
Signore. Poi ci sono altre stelle che danno lo stesso significato. Io ho fatto così per abbreviare perché non voglio fare troppo lungo.
Mm-hmm.
Allora, così siamo arrivati alla fine. L'ultimo.
C'è uno che manca.
Sì, il 12° scalino.
Che, sì.
Sì, il leone.
Ok.
Significato. Questa costellazione raffigura un leone che è Cristo e che ha sotto i piedi il mostro Idra, che è il diavolo, per schiacciarlo.
Ha sotto piedi un mostro?
Ha sotto piedi un mostro, l'Idra,
wow.
Quello con tante teste. Sai, nell'Apocalisse il diavolo ha raffigurato un dragone a sette teste e quell'Idra c'ha un sacco di teste, ne tagli una e ne spunta un'altra. Quindi abbatti, che so, il fascismo viene il nazismo, abbatti il nazismo viene il comunismo, abbatti il comunismo viene l'americanismo, Magog, eccetera. Cioè il diavolo è come un mostro di idra, c'è sempre una testa, finché arriva il leone. Alleluia.
Amen, amen.
E allora, cosa fa il leone? Malachia 4,3, poi andiamo a Apocalisse 19.
Malachia 4:3. Sì. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti.
Che questo è letterale, perché arriveranno guerre atomiche e gli empi, la gente che è contro Dio, Dio permetterà che riceveranno quello che ne ha seminato. Cosa fanno gli empi oggi? Cosa seminano?
Il male.
Bombe atomiche, armi nucleari, e gli cadranno sulle teste. E diventeranno cenere. Dice in Apocalisse che dal cielo piove fuoco e sangue. Cioè, sai, quando è scoppiata l'atomica a Hiroshima e Nagasaki, questi corpi, migliaia di corpi risucchiati nell'aria, sono cascati giù come polvere.
Wow.
Capito? Vai Apocalisse 19, io leggo Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Qui vediamo il leone Cristo che mette i piedi sopra l'idra, il diavolo, per schiacciarlo. Capito?
Sì.
Gloria al Signore. Quindi veramente il diavolo è sotto i suoi piedi. Guarda, c'è anche lì compresa col leone un'altra costellazione, quella del corvo. Ok, e le sue stelle mostrano il significato. Una è Minchar e l'altra è Al-Ghorab, che significano queste stelle, sbrandellare, fare a pezzi. Questa è la costellazione del corvo. Il corvo è come un avvoltoio, un animale che si ciba dei cadaveri, giusto?
Mm-hmm, mm-hmm.
Che appunto alla fine è profetizzata per l'anticristo, vai alla scrittura che ti ho dato,
Apocalisse
19, 17 e 18.
17.
Quindi questa è la scrittura del corvo. Mm-hmm. Il corvo è quello che mangia i cadaveri. Cosa ci fa un corvo che mangia cadaveri dalla costellazione del leone che rappresenta Gesù Cristo? Bene, leggiamo Apocalisse 19,
17. 19:17.
Sì.
Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo ai cieli.
Ok, questo è il corvo. Capisci? Il corvo rappresenta questi uccelli che volano.
Ah.
Ci siamo? Quindi l'angelo chiamò questi uccelli, e quindi avvoltoi e quelli. Uccelli tipo avvoltoi, che rappresentati dal corvo, che è un uccello che mangia i cadaveri. Questo. Allora, cosa dice l'angelo?
Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi.
20. Ma la bestia?
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Alleluia, Apocalisse 20, verso 10. Il diavolo che l'aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Amen.
E questa è la vittoria del leone sopra il mostro, il diavolo.
Esatto, questo mostra i piedi del leone sulla testa di Idra. Idra rappresenta, Idra con le teste che spuntano, è un parallelo del dragone, con le sette teste, che cade una testa a Egitto e spunta a Siria, cade la Siria, spunta a Babilonia e così via, va bene?
Sì.
Ed ecco che... Gesù il leone c'ha i piedi sul diavolo, va bene? Quindi andiamo a Genesi 49, guarda.
Okay.
Il leone, che è il re della foresta, ovviamente rappresenta Gesù, il nostro re dei re. Questo segno è l'ultimo dello scalino, come abbiamo detto, dello zodiaco di Dio. È l'ultima tappa del trionfo finale di Cristo. Quindi Gesù è il nostro leone, leggiamolo.
Genesi
49:9.
Giuda è un giovane leone.
Ok. Quindi qui basta così. Quindi
okay.
Qui Israele profetizza su Giuda. Giuda era uno dei suoi figli, un capo tribù di Israele, cioè da dove Gesù è venuto. Capisci? Ebrei 7:14. È noto infatti?
7:14, Ebrei. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda.
Amen, amen, amen,
amen, amen, amen.
Apocalisse 5. Quindi allora dice, qui Giacobbe gli dice a Giuda, che gli dà una benedizione qui, quando ha benedetto 12 figli, di Giuda è un giovane leone.
Sì.
Ebrei 7:14, Paolo dice, è noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda. Apocalisse 5:5, è uno degli anziani.
5:5. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli.
Amen.
Questo è Gesù.
Quindi il leone della tribù di Giuda ha vinto. Mm-hmm. Chi è il leone di questo segno zodiacale qui?
È Gesù.
Gesù Cristo.
È Gesù il leone.
Non c'è dubbio. Un leone con i piedi sull'idra, un mostro con molte teste.
Mm-hmm.
E va bene? Ogni sì. testa era a forma di serpente. Quindi i nemici di Dio cosa fanno? Cercano di applicare queste profezie anche alle altre religioni, come dire che tutti stanno copiando da queste profezie dei cieli. Ma come chiunque, se tu non hai pregiudizi, tu puoi vedere, chiunque può vedere, che non si possono riferire a nessun altro se non a Gesù Cristo e alla Bibbia. Ok, adesso ti do un riassunto in breve che ho buttato giù qui. La vuoi sentire?
Bello, grazie Gesù. È come ogni volta che guardiamo le stelle, le belle stelle, dobbiamo ricordarci che c'è una storia che il Signore ci sta sussurrando mentre guardiamo le belle mm-hmm. stelle. Una storia mm-hmm. bellissima di amore, di vittoria, la presenza di Gesù che è dappertutto.
Amen.
Lui è dappertutto.
Amen. E se guardi le stelle, come spesso faccio io sono una persona molto stellare, e cerco di vedere Gesù nelle stelle,
sì.
e sento questo amore, perché dalla creazione di Dio sì. guardo un albero e sento un amore che mi sì. viene, guardo sì. un fiore, guardo la stella, e vedo Dio. Il segreto è vedere sempre Gesù in tutte le sì. cose, nella creazione.
Amen.
Non adorare le stelle come fanno
no.
i pagani, no. Ammirare la creazione di Dio, non
sì.
adorarla.
Sì, sì.
Allora, vuoi un piccolo riassunto veloce?
Ok.
Allora,
un riassunto dei 12 segni?
Dei 12 segni.
Sì, sì, sì.
Ok, ti mettiamo come dalle maniglie quasi che si possono
okay.
dirigere. Per i fratelli che gli piace la brevità, io sono uno di questi. Allora, dimmi, uno, legge dopo.
Uno abbiamo detto Vergine.
È la Vergine. Allora, Gesù è venuto miracolosamente.
Amen. Due, la bilancia.
Per pagare ciò che noi non potevamo pagare.
Tre, il scorpione.
È stato per questo attaccato dal diavolo lo scorpione. Quindi Gesù è venuto miracolosamente a pagare ciò che noi non potevamo ed è stato per questo mm-hmm. attaccato dal diavolo.
4. Sagittario.
Ecco, ma lui, e lui, Sagittario Gesù, ha gettato fuori il diavolo e lo ha vinto.
Mm, amen. 5. Capricorno.
Questo gli ha costato il prezzo della sua vita.
6. Acquario.
Gesù ci ha portato l'acqua di vita che era fuori dalla nostra portata.
7. Pesci.
Gesù ci ha strappato dalle acque della morte e dalle catene eterne del diavolo.
8. Ariete.
Gesù è il capo delle pecore, ci guida a regnare con lui.
9. Toro.
Gesù regnerà sulla terra.
10. Gemelli.
Gesù ci ha salvato diventando gemello con noi.
Wow. 11. Cancro.
Gesù non perde la sua presa sulla nostra salvezza.
Amen. 12. Leone.
Gesù è il leone di Giuda, il re dei re e regna per sempre.
Wow.
Alleluia.
È glorioso. Amen.
Alleluia. Conclusione, amen. La fine. E Salmo 19:1 cosa dice?
I cieli raccontano la sua gloria. Amen. Vado a aprire il Salmo 19. Verso 1.
Sì.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Ho una canzone su questo, sai?
Cioè, hai preparato anche una canzone.
Ho una canzone di Antonio Mora.
Come si chiama?
I cieli raccontano la gloria tua, Signor.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Quindi, amen. Fratelli, non facciamoci imbrogliare dal diavolo che dice che le stelle esistono solo per fini di astrologia satanica. Chi le ha create queste stelle? Scusa, se il diavolo non può usare niente a fin di male, se Dio prima non può usarlo a fin di bene.
Amen.
Non esiste un coltello o un'arma che il diavolo usa che Dio non lo può usare a fin di bene. Va bene?
Grazie Gesù.
Quindi il diavolo è solo uno che pervaricatore, adulteratore, uno che adultera, uno che contamina. Quindi se il diavolo usa l'astrologia vuol dire che c'è potenza lì, però l'astrologia c'è una potenza piccolina, solo diciamo stregonica, stregoneria, ma la vera potenza è quella che Dio ha messo, cioè il Vangelo nei cieli che ci guida a seguire Gesù. Angela.
Amen. Ascoltiamo Antonio Mora. I cieli raccontano la gloria tua, Signor.
il firmamento annunzia l'opera sua, un giorno all'altro giorno tramanda le sue conoscenze e una notte all'altra notte la sua saggezza. Non possono parlare ma la loro voce arriva all'estremità del mondo, poiché le perfezioni invisibili di Dio si vedono intorno chiaramente. I cieli raccontano la gloria tua, Signore. Le stelle ci parlano ogni notte di te. Non hanno parole ma la loro voce raggiunge i nostri cuori. I cieli raccontano la gloria tua, Signore.
Di chiudere, fratello Giuseppe, voglio leggerti alcuni messaggi che i fratelli hanno inviato. Una sorpresa per te, che non conosci questi email, sono arrivati durante il programma.
Ok, qualche critica magari.
No, queste sono le reazioni dei fratelli al messaggio che abbiamo dato prima sulle stelle, gli astri.
Ah, okay.
Il messaggio di Dio, okay, che ha messo nelle stelle.
E ci sarà qualche religione che dirà: ah, tu stai facendo astrologia del diavolo. No, assolutamente no. Se è una cosa da gloria a Gesù e a Dio, e allora va bene, no?
Ti leggo solo alcune di questi messaggi.
Allora, cosa dicono?
Allora, Mauro dice: veramente bello e interessante. Non sono riuscito con carta e penna a scrivere tutto. Vorrei scriverlo a mia sorella e altre persone che confidano nell'oroscopo.
Ok, comunque ci sarà la ripetizione e lo metteremo sull'archivio della radio, vero?
Sì, certo.
Così possono scaricarlo,
certo,
e ascoltarlo.
Poi Claudia ha detto: è meraviglioso il Vangelo delle stelle nella Bibbia. Io quando guardo il cielo penso sempre come è il regno di Dio nei cieli, è la pace, è l'amore, e mi piace credere che si possa toccare con le mani.
Alleluia, gloria al Signore. Amen, amen. Condivido, sorella, anche perché questo mostra che il nostro Gesù, il nostro Dio, la nostra Bibbia è veramente l'unica religione e l'unica verità. Quale altro Chi altro poteva scrivere nei cieli lo stesso Vangelo di Cristo se non il vero Dio?
Poi Gualtiero. Ottimo il messaggio di Giuseppe di oggi. Infatti, non dobbiamo indagare il futuro secondo la posizione delle stelle, ma Dio ha creato tutto in modo perfettissimo per esprimere la sua gloria col suo creato.
Alleluia. Grazie, fratello Gualtiero. Dio ti benedica.
Poi Franco da Taiwan. Mi sentivo in orbita nello spazio. Meraviglioso.
Alleluia. Grazie Signore. Dio ti benedica, Franco. Amen. Amen. Molto incoraggiante.
Abbiamo viaggiato tra le stelle oggi. Poi da parte di Rossana. Grazie per averci aperto gli occhi sulle stelle. Non sapevo che l'oroscopo parlasse di Gesù. Pensavo a una cosa di questo mondo e degli astrologi per fare soldi sull'oroscopo che ci sono sui giornali. Quando ho saputo che apparteneva al diavolo, non ne ho più letto. Grazie, un abbraccio, amen.
Amen, grazie Rossana. In effetti l'oroscopo dei giornali, non è del Signore. Domani incontrerai una persona, domani sarà giornata fortunata, dopodomani sarà sfortunata, sono tutte stupidaggini. Cioè poi ci sono delle coincidenze che domani in effetti magari è fortunata, magari dopodomani è sfortunato, ma sono coincidenze, non è che l'oroscopo domani incontrerete una persona bla bla, sono tutte stupidaggini. Ok, quindi gli oroscopi io non ci credo e vi consiglio di non crederci neanche voi. Però le cose che sono diciamo confermate dalla Bibbia, dal Vangelo, come abbiamo fatto oggi, questo sì. Amen.
Amen.
Grazie Rossana, Franco, chi sono gli altri? Gualtiero, Claudia e Mauro, giusto?
Sì, ci sono anche altri, non ho letto tutti.
Riuscito a prendere solo questi. Sì, sì, sì. Grazie, scriveteci brevemente, però scriveteci che apprezziamo tantissimo. Infatti quando mangiamo insieme in comunità e le nostre dolci sorelle arrivano con la loro borsa di email e ci leggono i più belli.
Sì, sì.
E tutti gioiamo.
Sì,
che qui siamo un po' come in una caverna, no? Siamo una caverna su una montagna con un'antenna sopra, e parlo spiritualmente, simbolicamente, e ogni tanto esco dalla caverna, quindi ci incoraggia molto, apprezziamo molto. Infatti adesso fra poco, se Dio vuole, andiamo a mangiare.
Amen, sì.
E Angela, tu puoi portare un po' di email così li ascoltiamo?
Sì, dopo perché... che mangio, che ho fame.
Ah, mi sei un po' carnale.
No, ma veramente ho fame.
Devi essere più spirituale, Angela.
No, no. Guarda che a questa radio sempre diciamo le cose così, in diretta, come sono.
Sì, ma... Vabbè, prima ti diamo qualcosa da mangiare.
Grazie.
Ok. Ok, allora prepara un po' di email,
sì.
I più belli, i più ispiranti, però per favore, fratelli, scrivi, state brevi quando scrivete, succinti, cioè qualità non quantità.
Sì, avete pietà di Angela.
la Bibbia dice, no mercy for the wicked.
For the wicked, yeah, for the wicked.
Sto scherzando, diciamo, lo devo tradurre?
No.
Lo traduco lo stesso.
Okay.
Perché non c'è misericordia per i malvagi. Cioè, sono scritture che un fratello mi dedicava a me, capito? Sto scherzando, tu sei una sorella dolcissima.
Sì, sì, sì.
Va bene, allora, che facciamo? Li salutiamo i fratelli?
Sì.
Allora, comincia tu.
Vi salutiamo, vi vogliamo bene, un forte abbraccio, scriveteci.
Aspetta, qui c'è anche Andrea, vuole salutarvi, no?
Ciao, Dio vi benedica.
E Andrea è il nostro tecnico del suono.
Sì.
Va bene, oggi è crollata la corrente, siamo cercati di mettere in moto un generatore, insomma, tutti i colori abbiamo passati. E gloria al Signore, qui siamo...
Diciamo tutta la storia.
Tutta la storia. No.
Prima ci siamo resi conto che il generatore c'è, ma non c'è la benzina.
Allora,
siamo rimasti senza benzina.
Allora, siccome non sapevamo della benzina, telefoniamo ad Adi, che si trova a 500 chilometri.
E chiediamo, Adi, ma non c'abbiamo benzina?
Come, non c'è benzina? E lui cosa dice?
Sì, ma sì che c'è, vi dico dove andare,
allora,
ci guida dove andare.
Il telefono... 4-5 a cercare il bidone.
E lo troviamo, il bidone scritto grande, benzina.
È proprio un orbo per non vederlo. Quindi tutto risolto, in 10 minuti la radio poteva ricominciare. Allora?
E corriamo con il bidone al
subito,
generatore.
Di corsa.
e tutti i nostri esperti, giovani e vecchi, anche Giuseppe, anche tu.
Con la cassetta degli attrezzi, tutto.
Per aprire il bidone.
Per aprire il bidone.
E, non ci siamo e dopo mezz'ora?
Non ci siamo riusciti. Perché questi figli di buona donna hanno chiuso sto bidone con la forza di Polifemo e di Golia e sto bidone non si apre, ragazzi. Ci vuole la pinza quella grande per aprirlo e se la sono portate via. E così, un martello, cacciavite. Io quasi morivo dalla risata, non sapevo se ridere o se piangere. E via di mezzo, dice di stare zitto. Allora, e alla fine abbiamo rinunciato.
Abbiamo rinunciato.
Ciao.
Abbiamo il generatore, la benzina e non possiamo metterle in funzione.
Il generatore, la benzina, ci manca solo il cacciavite per aprire.
Allora, questo è Radio Blast.
Organizzatissima. Ma hai dimenticato che nel generatore sono arrivati di corsa prima di tutto, nel senso con la prolunga della corrente. E non riuscivano a collegarlo perché mancava il riduttore da tedesco a la presa che si usa qui in Sud America. E allora tutti siamo corsi in 5 stanze diverse a cercare il riduttore. Finalmente l'abbiamo trovato, l'abbiamo collegato. Abbiamo messo in moto Andrea qui che ride. Lo spirito del profeta sotto controllo dei profeti non si rotola per terra. Allora, subito colleghiamo tutto, mettiamo in moto e va in moto, però e faceva ciuf 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 ciuf, sembrava una canzone, ma che succede? E la benzina sta per finire, quindi allora tutti a correre la benzina, non c'è più benzina, telefoniamo come hai già raccontato la storia, eccetera, eccetera.
This is Radio Blast behind the scenes.
Quindi questo per spiegarvi l'alto livello di organizzativo che qui, diciamo, siamo tutti ci invidiano come siamo organizzati qui. Adesso controlliamo che speriamo che la cuoca si sia organizzata, perché qui sono le 2 del pomeriggio. Vabbè che siamo così spirituali, Angela così spirituale che a volte neanche gli interessa di mangiare.
No, io ho detto che voglio mangiare, che ho fame, perché stamattina non ho mangiato.
E sto cercando di farti sparire bene.
Senti, chiudiamo Giuseppe.
Okay. Saluti a miei fratelli, guarda. Prima che ci mandano qualche altra email di tutt'altro tono, allora gli diamo tanto amore, bacioni, abbracci e benedizioni.
Amen.
Vai.
Amen, vi vogliamo bene. Ci risentiamo la settimana prossima, sabato alle 15.
E vi promettiamo che settimana prossima
il bidone sarà aperto.
Il generatore preparato.
Ciao, ciao, ciao.
Gloria, 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 Signore.